Mercoledì 13 settembre, sono le 11:03 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. È rimasta pressoché inascoltata la lettera inviata ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella alla Ministra del Lavoro Calderone in occasione dell'inizio di un corso di formazione per ispettori del lavoro. Aperte le virgolette, lavorare non è morire, aveva scritto Mattarella in quella lettera, e poi il nostro paese colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme, scrive sempre Mattarella, che ne dovrebbero invece garantire la sicurezza sul lavoro. I morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza. E poi il capo dello Stato conclude: la cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro. Di queste parole sulle prime pagine dei principali quotidiani questa mattina non c'è traccia. Un anno fa, era il 9 ottobre del 2022, Mattarella aveva parlato delle morti sul lavoro come di un fenomeno inaccettabile, diceva, in un paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica. Dunque, morti sul lavoro e democrazia, le morti sul lavoro, quindi la mancanza di una cultura e di una volontà della sicurezza, anche secondo il pensiero di Mattarella, sono un modo in cui viene minato un fondamento della vita democratica. Un concetto analogo è quanto ha espresso uno studioso del lavoro, almeno a me appare analogo il concetto, adesso glielo chiederemo, come il sociologo Marco Mizzolo dell'Università La Sapienza di Roma, che ha curato un volume monografico sullo sfruttamento del lavoro e il caporalato. È un documento, ce lo faremo raccontare, che è stato voluto dall'Associazione Avviso Pubblico, Enti contro le mafie e la corruzione, anche per raccogliere proposte per politiche attive contro lo sfruttamento e il caporalato. Che cosa ha scritto Marco Mizzolo? C'è bisogno di riflettere sulle forme articolate di sfruttamento e di caporalato in Italia, e farlo significa indagare sul funzionamento non solo del mercato del lavoro, nelle sue espressioni formali e informali, ma significa soprattutto indagare sulla nostra stessa democrazia e con essa sul patto sociale che la ispira. Buongiorno e benvenuto a Marco Mizzolo.
Buongiorno a voi.
Mi correggo, sociologo di Eurispes e docente alla Università La Sapienza di Roma. Saluto anche Pina Sodano. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Sociologa e insegna sociologia delle migrazioni all'Università di Roma 3. Mizzolo, io vorrei cominciare con lei. Ho associato quelle parole di Mattarella di un anno fa a quelle che lei appunto ha scritto presentando questo volume monografico che racconta appunto delle possibilità di contrasto del caporalato e dello sfruttamento sul lavoro. Ho associato appunto il pensiero di Mattarella al suo: la questione non è soltanto di regole del mercato del lavoro, qui ci sono in ballo principi fondamentali di una democrazia, di un patto sociale fra cittadini. Mizzolo.
Sì, io la ringrazio per questo accostamento, mi fa molto, come dire, è enorme, è importante, ma è così, lo riconoscono anche le Nazioni Unite: lì dove c'è grave sfruttamento c'è la violazione quotidiana e sistematica molto spesso dei diritti umani, perché non c'è solo una retribuzione molto bassa, c'è il pericolo per la propria stessa vita. Avete citato dei dati e delle informazioni, cosa che pregiudica la libertà delle persone. Io penso non solo ai morti, agli infortuni, a tutte le forme di speculazione che su questo vengono determinate. Alla fine di questa catena di sfruttamento c'è addirittura il ghetto, no? Noi in Italia, nel sud e nel nord del paese, abbiamo ghetti dove abitano uomini, donne, minori in condizioni di grave emarginazione, e come i più importanti rapporti istituzionali nazionali ed internazionali hanno dimostrato, lì quelli che sono i nostri diritti fondamentali, no? A partire da quelli umani, vengono appunto quotidianamente violati, e questo chiaramente è un limite radicale e sistemico della nostra democrazia e del patto sociale che la ispira. Questo monografico fa il punto anche su questi aspetti attraverso contributi di ricercatori e ricercatrici, sindacalisti, giornalisti, insomma personalità importanti che hanno la capacità di dirlo con un vocabolario accessibile, ma nel contempo anche estremamente chiaro e netto.
E adesso ci ritorniamo, o meglio ci arriviamo a questo volume che contiene appunto i contributi a cui lei faceva riferimento. Voglio chiedere a Pina Sodano appunto se per lei la questione sta in questi stessi termini, cioè c'è una questione che riguarda i fondamenti della convivenza tra le persone di una comunità nel rispetto del lavoro e quindi nel suo non sfruttamento e nel rispetto della sua dignità. Sodano.
Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Io aggiungerei anche che noi abbiamo un problema nella risoluzione di alcuni diciamo di alcune situazioni. Pensiamo a quanto tempo ci mette la giustizia quando accadono degli eventi a trovare una soluzione. Quindi io ringrazio molto il professore Omizzolo per avermi coinvolto in questa pubblicazione che vuole in qualche modo anche dare delle buone pratiche che sono presenti sul territorio italiano e questo è sicuramente un testo che va consigliato agli enti locali per aiutarli a sviluppare un ragionamento a lungo raggio e non a breve come siamo abituati purtroppo.
E allora, visto che lo stiamo evocando questo documento, vediamo di trattarlo raccontandolo per pezzi, per quello che si può fare nel corso di questa puntata di Pubblica. Omizzolo, torno da lei. Lei è stato un po' il curatore di tutto il lavoro, dicevamo è una raccolta di scritti, di saggi, di considerazioni. Il titolo di questo documento è Sfruttamento e caporalato in Italia, il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto, che cosa possono fare le amministrazioni, i comuni, le regioni per bloccare questo. Sentiamo in sottovoce una voce, è quella, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, è quella degli avvisi di una stazione. Il professor Omizzolo purtroppo si trova, purtroppo per noi, nel senso della qualità del collegamento, si trova in una stazione ferroviaria e quindi avviso gli ascoltatori che questo può essere ragione di qualche difficoltà nell'ascolto delle parole di Omizzolo. Prego professore, allora dicevamo diviso in sei parti questo documento nasce da quale esigenza? Chi è che vi chiede di scrivere queste cose sul caporalato e lo sfruttamento?
Avviso pubblico e va ringraziato, cioè un ente, un'associazione di enti, di amministrazioni che da molti anni è impegnato nel riflettere sul come attivamente non registrare soltanto fenomeni come quello del contrasto alle mafie e allo sfruttamento, ma anche come intervenire concretamente attraverso delle politiche. Ed è proprio in quest'ottica che noi abbiamo lavorato su questo monografico, cioè a dire non solo la fotografia dello status quo avanzata, espressione di competenze diverse, ma poi proposte concrete perché il sindaco di, adesso faccio degli esempi, di Rosarno come quello di Latina o di Roma possano intervenire concretamente. E questo è un dato di originalità perché in tutte le pubblicazioni sinora sviluppate c'era, come dire, un'analisi verticale e quindi rispetto alle condizioni di lavoro, di domicilio, eccetera, di lavoratori e lavoratrici, perché c'è anche una coniugazione di genere in un saggio specifico, si fa riferimento alle condizioni di vittoria per soggetti anche a gravi violenze sessuali, ma nel contempo si propongono anche delle soluzioni. Ora badate, le soluzioni sono proposte di soluzioni e vanno prese anche, come dire, come appunto tali, no? Cioè non possono essere risolutive rispetto ad un sistema di questo genere, ma rappresentano un passo in avanti fondamentale. Per esempio, una centrale è l'invito da parte delle amministrazioni di costituirsi parte civile nei relativi processi.
Allora, la sentiamo che va e che viene, Omizzolo. Allora, le chiederò adesso di precisare un concetto perché si è capito soltanto, credo, a metà. Cioè, lei diceva la nostra modalità con cui abbiamo condotto questa ricerca rispetto a quelle che in genere sono state fatte sul tema del caporalato, dello sfruttamento, è quello di guardare al fenomeno non in senso verticale, ma in senso orizzontale. Ci rispieghi questo concetto perché è una delle questioni importanti del senso di questo lavoro che avete fatto, Mizzolo.
Sì, sì, significa, come dire, certamente raccogliere le testimonianze delle vittime, donne e uomini, migranti ed italiani che vivono condizioni di emarginazione, di grave sfruttamento, di ricatto costante, ma nel contempo legare insieme queste storie, queste vicende, l'analisi con le proposte. E queste proposte chiaramente vengono articolate e avanzate agli amministratori locali, dal comune dell'estremo sud del paese fino a quello dell'estremo nord, perché possono proporre delle politiche di contrasto, ma non solo contrasto, anche di, come dire, disarticolazione, di modificazione di quel sistema di reclutamento illecito che per l'appunto arriva fino alla violazione dei diritti umani. L'esempio classico che io faccio è l'invito che facciamo a queste amministrazioni di costituirsi parte civile nei processi. È un elemento centrale perché dice: noi stiamo da una certa parte, non stiamo invece in quel mare magnum dove sappiamo ma non facciamo, anzi prendiamo una posizione all'interno di processi chiaramente a volte anche particolarmente complessi, perché in alcuni casi in quei processi troviamo organizzazioni mafiose, ma crediamo che enti pubblici, in particolar modo a viso pubblico, questo lo sottolinea, hanno anche questa possibilità e forse questo dovere.
Le chiedo un'altra domanda, faccio un'altra domanda di base, perché in qualche modo sfruttare il lavoro continua a convenire dal punto di vista criminale per quei soggetti che appunto fondano poi le loro attività criminali sullo sfruttamento del lavoro e sul caporalato?
Ci sono due ragioni fondamentali. Guardi, la prima è che c'è una convenienza economica. Noi diamo un dato: secondo il rapporto dell'Eurispes, il business delle agromafie in Italia è di circa 24,5 miliardi di euro, quanto una finanziaria. Quindi puoi immaginare che questo significa avere un potere economico mostruoso, straordinariamente rilevante. In secondo luogo, questa è anche la conseguenza di quelle politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro che nel corso dei 30 anni abbiamo messo in campo. Governare il mercato del lavoro significa governare le persone significa governare il paese. Quando questo governo è in mano a criminali, o non completamente chiaramente, ma è influenzato anche da sistemi criminali, a volte mafiosi, questo, come dire, interviene sull'organizzazione della nostra democrazia, perché significa che quelle persone, come il testo dimostra, vittime di sfruttamento e di caporalato, spesso non sono neanche libere di votare secondo propria coscienza, ma sulla base di un indirizzo del boss, del caporale o del padrone di turno.
Pina Sodano, torno da lei perché appunto lei ha curato un saggio dentro questo documento monografico appunto su sfruttamento e caporalato in Italia, che riguarda una proposta positiva di pratica positiva, di buona pratica. Ce la può ricostruire di che cosa si tratta?
Sì. Diciamo che io ho avuto la fortuna di collaborare e ancora oggi collaboro all'interno di un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, UNFAMI. Questo progetto ha dato la possibilità di individuare delle realtà, quindi cooperative, ma anche aziende agricole che in qualche modo provano a fare la differenza a livello proprio pratico, cioè provano a includere nella propria realtà imprenditoriale i migranti, fornendo loro anche ad esempio corsi di formazione. Sappiamo quanto sia importante la formazione del lavoro che andranno a svolgere, ma anche linguistica, che è un altro dato che sappiamo essere fondamentale, cioè poter parlare la stessa lingua, fare in modo che il migrante, donna, uomo che sia, possa apprendere la lingua italiana è fondamentale. Non solo nell'ambito del lavoro in sé, ma anche per poter, ad esempio, prenotarsi una visita, che è ovviamente il vivere quotidiano. E quindi questo progetto, all'interno di questo progetto abbiamo individuato questa realtà che sta proprio nel Fucino, Covalpa, che ha messo diciamo a sistema questa buona pratica, diciamo così, cercando di portare avanti qualità e legalità.
Quante persone ha coinvolto, coinvolge?
Allora, loro coinvolgono più di una decina di persone, ci sta un grande turnover, ma hanno all'interno persone migranti che comunque, ricordiamo, il Fucino ha accolto già da decenni albanesi, persone che vengono dal Marocco e adesso attraverso questo progetto anche persone che vengono dal Bangladesh.
Torno da Marco Omizzolo perché appunto Pina Sodano faceva riferimento alle cooperative. C'è uno dei capitoli del suo saggio introduttivo, Omizzolo, su questa ricerca, che parla del virus delle false cooperative diffuso in tutto il territorio nazionale, dove i dipendenti figurano come soci lavoratori, salvo lavorare come schiavi alle dipendenze del socio padrone. Di che cosa si tratta? Mi sa che il professor Omizzolo, la linea è caduta con lui, vediamo se riusciamo, Sodano, a ripristinarla. Giro a lei la domanda, se vuole rispondermi sul punto, perché da quello che capivo è una delle questioni controverse, no?
Sì, questo è un po' un problema delle famose cooperative spurie, che invece di creare lavoro legale portano purtroppo a quel lavoro grigio, dove molto spesso gli stessi lavoratori a volte sono consapevoli, altre volte no, sicuramente. Però è un grande problema che ovviamente non facilita poi anche lo studio del fenomeno.
Bene, Pina Sodano, io la saluto, chiudiamo qua il collegamento con lei, purtroppo non riesco a ritrovare il contatto con Marco Omizzolo. Grazie per essere stata qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a voi,
a presto.
Buona giornata.
Pina Sodano è una sociologa, insegna sociologia delle migrazioni all'Università di Roma 3, come dicevamo, ha curato una parte di questo rapporto, di questo volume monografico, la parte che riguarda gli esempi delle buone pratiche che ci possono essere nel combattere il caporalato e lo sfruttamento del lavoro. E allora, prima di andare a chiudere la trasmissione di oggi, vi ricordo alcuni riferimenti al tema di cui abbiamo parlato stamattina. Il volume monografico di cui Omizzolo e Sodano ci hanno parlato si intitola Sfruttamento e caporalato in Italia, il ruolo degli enti locali sia nella prevenzione che nel contrasto del fenomeno, ed è un volume che è stato pubblicato dall'editore Rubettino, in genere sensibile su questi temi, soprattutto quelli che riguardano lo sfruttamento del lavoro, il caporalato. Ancora alcuni, giusto la lettura di alcuni capoversi, no, di questa introduzione al lavoro che ha fatto il sociologo Omizzolo, le proposte agli enti locali, lo sfruttamento che c'è in tutti i settori produttivi, il numero di persone esposte al caporalato, 230.000, e poi, ce lo diceva Omizzolo prima, il sistema criminale che fattura circa 24 miliardi di euro e mezzo l'anno, e poi ancora le domande sul funzionamento della democrazia, che sono il tema da cui abbiamo cominciato a ragionare con i nostri due ospiti questa mattina.
You pay to play from day to day, from ports of call their voices fall. But the ship passes over, ever striving never to stay.
E allora alle 11.23 andiamo a chiudere la trasmissione di oggi con questo brano che arriva dal Canada, Marker Starling, In Stride è il titolo del brano. Grazie a Marco Omizzolo, sociologo, e alla sua collega sociologa Pina Sodano. Noi ci risentiamo domani, giovedì, per l'ultima puntata della settimana, di questa prima settimana di ritorno nell'onda di Radio Popolare di Pubblica, dal lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11.30. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori e a domani.
You keep with care that ember rare. You shield it close against the foes. More than a pledge, a promise kept. The book is writ, it's you who lives it. You feel the pain, don't take the blame. The fear is free, strength costs a fee. And forces waned can be regained. You shine a path and that's how I knew that you take it in stride. I always knew that you take it in stride. No matter the cards you're dealt, the blows you're dealt, never mind, you would take them in stride. You take it in stride. I knew that you take it in stride. Shot through with the rays of your hope, all our days for all places and times. You would take it, you would take it, you would take it, you would take it all in stride.